Stamattina continuiamo la nostra lettura dell'Epistola di Giovanni, prima Epistola di Giovanni, capitolo 4, dal versetto 4 al versetto 6, ma leggeremo anche dal primo verso perché sono versetti che si legano tra di. Leggiamo dal primo verso al versetto 6. Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Da questo conoscete lo spirito di Dio. Ogni spirito in quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'Anticristo. Voi avete sentito che deve venire e ora è già nel mondo. Voi siete da Dio, figlioli, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Costoro sono del mondo, perciò parlano come chi è del mondo, e il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio, chi conosce Dio ascolta noi. Chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Giovanni vuole in questa parte della sua epistola far chiarezza su queste due cose che abbiamo letto alla fine. Lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Siamo chiamati a conoscere la parola di Dio, a conoscere quello che il Signore ci ha lasciato scritto nella sua parola, affinché possiamo essere in grado di distinguere lo spirito della verità dallo spirito dell'errore. Se all'epoca di Giovanni ci stava questo pericolo di questi falsi profeti che si volevano infilare nelle chiese, che volevano portare degli insegnamenti e non corretti, ancora oggi questo pericolo la Chiesa lo sta affrontando. Vogliamo vedere questi tre punti. Voi siete da Dio, voi li avete vinti, e chi conosce Dio ascolta le parole che noi predichiamo. Sappiamo molto bene dalla parola di Dio che chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. Da questo conosciamo che rimane in noi, dallo Spirito che lui ci ha donato, che ci ha dato. Sempre Giovanni nella sua epistola, nel capitolo 15, fa un chiarimento riguardo a questo, dicendo: se osservate che cosa? Se osservate vuol dire non passare sopra, ma farle diventare nostre. Se osservate i miei comandamenti, che è Gesù che parla, dimorerete nel mio amore, dice Gesù ai suoi discepoli, insegnando loro come si devono comportare. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io osservo i comandamenti del Padre mio. Ubbidienza di Gesù a quello che era la volontà del Padre, trasmessa ai suoi discepoli. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Qui vediamo non solo solo conoscere, ma osservare e dimorare nell'amore di Dio. E questa è la condizione per portare frutto. Infatti leggiamo: dimorate in me e io dimorerò in voi. Come un tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Perché? Perché Gesù dice: io sono la vite e voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete senza di me non potete far nulla. Possiamo dire siamo dipendenti, una buona dipendenza, come diceva fratello Gianfranco Giuni, una buona dipendenza. Siamo dipendenti dal nostro Signore. Nel portare frutto, nell'appartenere al nostro Signore, voi siete da Dio. Sta parlando ai veri credenti. E la condizione è quella di rimanere attaccati alla vite per poter portare frutto, per poter dimostrare quell'amore che viene dal nostro Padre. Se la tua scelta di seguire il Signore si limita solo a conoscere il Signore, ogni tanto di fare qualche cosa per il Signore, ti posso dire questa mattina che non è la cosa giusta davanti al Signore. Il Signore non ci chiama a questo soltanto, ma il Signore vuole che noi ogni giorno possiamo avere una relazione con Lui, che ogni giorno possiamo nutrirci da quello che è questo cibo spirituale di cui abbiamo bisogno. L'uomo nato di nuovo ha bisogno di questo cibo spirituale. L'uomo nato di nuovo desidera conoscere, desidera crescere, desidera maturare e comprendere che cosa la volontà di Dio. E noi siamo chiamati a questo. Voi siete da Dio. C'è una differenza tra il vero credente e il credente ipocrita. Conoscendo il Signore e rimanendo nel suo amore, come abbiamo letto che Gesù dà esempio ai suoi discepoli, essendo in comunione con Lui, osservando i suoi comandamenti, rimaniamo radicati in Lui e Lui in noi. Questo si traduce che apparteniamo a Dio e Dio stesso abita nei nostri cuori. Questa è la condizione essenziale del vero credente per poter dichiarare, per poter affermare quello che abbiamo letto nel versetto 4. Voi siete da Dio e l'avete vinti. Rimanete radicati in Dio. Curare quella relazione personale con Dio. Rimanere attaccati a quelle verità che sono nella parola di Dio. Non è necessario un altro combattimento, non è un'altra lotta, un'altra, qualsiasi altra cosa non è necessario, perché il Signore Gesù ha compiuto tutto sulla croce. È Lui che ha vinto sulla croce per noi. Voi siete da Dio e li avete vinti, non in virtù delle nostre capacità, ma in virtù del suo sacrificio. Voi siete da Dio, figlioli, le avete vinte, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo, non in virtù delle nostre opere, ma in virtù della sua unica opera compiuta una volta per sempre. Avendo la certezza di appartenere a Dio, leggiamo: le avete vinti. Di chi parla Giovanni che li abbiamo vinti? Dei falsi profeti, come abbiamo visto domenica scorsa, coloro che sono guidati da uno spirito di anticristo. Ogni spirito, il quale riconosce pubblicamente che Gesù è venuto nella carne, è da Dio, abbiamo letto. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'anticristo. Poiché molti seduttori sono usciti nel mondo, i quali non riconoscono pubblicamente che Gesù Cristo è venuto in carne. Quello è il seduttore e l'anticristo. E siamo sicuri che questi si faranno vedere. Ma voi non vi preoccupate per questo. voi, dice la parola, li avete vinti. Il Signore ci darà quella capacità da distinguere, come abbiamo letto nell'ultimo versetto, lo spirito dell'errore e lo spirito della verità. Voi siete da Dio, figlioli, e li avete vinti perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Chiederemo dunque, dice Paolo ai Romani, dice Paolo a tutti voi questa mattina e anche a me, chiederemo dunque riguardo a queste cose, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Abbiamo un canto che lo facciamo spesso, o non proprio spesso, ma è ispirato a questo versetto. Se Dio è con noi, è per noi, chi sarà contro di noi? E noi sappiamo chi è contro di noi. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, per conoscere le cose che Dio ci ha donate. Sempre Paolo che scrive ai Corinzi. E noi non parliamo, e noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Questo a noi di questo versetto fa riferimento agli scrittori neotestamentali, ma anche a tutti gli scrittori biblici. La cosa importante è, se non fosse stato per lo spirito che viene da Dio, questi scritti, questi apostoli, non avrebbero mai potuto ricevere quelle verità divine di cui Paolo sta parlando e che noi troviamo questa mattina nella sua parola. Dio ha operato, il Signore ha operato attraverso le persone che Lui ha scelto affinché questa parola sua, affinché questo piano suo della salvezza possa arrivare anche a te, anche a me questa mattina. E noi dobbiamo essere grati perché possiamo avere nelle nostre mani queste verità spirituali, queste verità che ci spingono a conoscere ancora di più la volontà del nostro Signore. Ma nel nostro piccolo, nella nostra vita di ogni giorno, siamo chiamati a testimoniare di questa verità che abbiamo trovato nella Sua parola. Possiamo dire che è vero tutto quello che abbiamo, che leggiamo nella parola del Signore, che siamo dei figli di Dio, siamo dei testimoni di quello che il Signore ha operato nei nostri cuori. Allora, dentro il mio cuore, dentro il tuo cuore, dovrebbe crescere ogni giorno di più il desiderio di parlare, di raccontare quest'opera di Dio che ha cominciato nel tuo cuore, che sta continuando. Come potrei non parlare o non raccontare l'opera di Dio quando Gesù è stato colui che ha fatto il primo passo? Gesù è colui che ha pagato questo prezzo. Come potrei non descrivere la bellezza del suo amore quando questo amore ha toccato il mio cuore? L'amore di Dio ha toccato il tuo cuore e in quel momento l'ha trasformato. Quando questo amore ha cambiato la mia vita, portando i miei passi da una direzione sbagliata in una direzione giusta. Come potrei non alzare la voce per adorare e glorificare Dio, quando so che in questo ci sta la volontà del nostro Padre, che il Signore stesso ce l'ha lasciato come esempio? Come potrei non essere grato al Signore per quel dono che ci ha fatto dello Spirito Santo, che ci aiuta nella crescita spirituale di cui abbiamo bisogno tutti i giorni? Colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo, abbiamo letto. Per questo il vero credente non deve vivere con paura per questa vita, nonostante le difficoltà, le prove, non è mai da solo. Questa è una certezza. Tu e io non siamo mai da soli in questo mondo, perché il Signore ci ha promesso e sarà con noi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente, leggiamo nell'ultimo capitolo del Vangelo di Matteo. E io ci credo, non a 10%, non a 20%, non a 50%, ma io ci credo a 100% che queste promesse del nostro Signore sono veritiere. E spero che anche tu non dubiterai mai delle verità che leggiamo nella parola di Dio, perché non siamo chiamati a questo. Versetto 5. Costoro sono del mondo, perciò parlano come chi è nel mondo, e il mondo le ascolta. Questo versetto ci permette di osservare che l'approvazione del mondo non è una prova della veridicità di un insegnamento. Chi vuole essere fedele a Dio dovrà aspettarsi la disapprovazione del mondo. È chiaro che il mondo non ci accoglierà a braccia aperte. È chiaro che coloro che non conoscono il Signore non saranno molto contenti o diranno sì, c'hai ragione, perché veramente non conoscono Dio. Come dice qui la parola, non conoscono Dio, non riconoscono Gesù come figlio di Dio incarnato, e appartengono a questo mondo. E non è da meravigliarsi se il mondo ascolta quello che loro, che sono lontani da Dio, ci hanno da dire. In Luca capitolo 18 leggiamo: io vi dico che renderà giustizia con prontezza, Signore Gesù. E la domanda che fa ai discepoli, anche a noi, ma quando il figliolo dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Perché i tempi sono cambiati, anche diverso tempo fa, ma anche adesso ci rendiamo conto che i tempi stanno cambiando. E Paolo, Timoteo scrive: or sappi questo, che nei ultimi giorni verranno dei tempi difficili. Quindi il credente non è all'oscuro di quello che sta succedendo nella società, non è all'oscuro di quello che sta succedendo intorno a sé o nei secoli dei secoli. Perché? Perché la verità della parola di Dio ci avverte, ci mette in guardia. Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili. Paolo dice anche perché. Perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunnitori, intemperati, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontanati. Paolo dice a Timoteo e anche a noi questa mattina: verranno dei tempi difficili, perché queste categorie che abbiamo visto sono già nel mondo. Giovanni invece ci ricorda le parole del Signore Gesù quando diceva, capitolo 15 del suo Vangelo: se fosse del mondo, il mondo avrebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Io ho dato loro la tua parola, nella sua preghiera, capitolo 17. E il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, ma io non sono del mondo, come io non sono del mondo. Versetto 15 del capitolo 17, non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. La più gloriosa, la più grandiosa, possiamo dire, preghiera che il Signore Gesù ha fatto per tutti noi. Non prego che tu li tolga nel mondo, ma che tu li preservi dal maligno. La protezione del nostro Signore, del nostro Padre, in mezzo alle nostre difficoltà, in mezzo al nostro cammino, è molto importante. Noi siamo da Dio, versetto 6. Chi conosce Dio ascolta noi, chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore, abbiamo letto. Giovanni scrive, noi siamo da Dio, chi conosce Dio ascolta noi. Questo significa che tutti coloro che sono veramente nati da Dio ascoltano l'insegnamento degli Apostoli, contenuto nel Nuovo Testamento, nella parola di Dio. E quanti non appartengono a Dio rifiutano la testimonianza di questa parola. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Sempre Giovanni nel capitolo 8 sta scrivendo. Per questo voi non le ascoltate, Gesù che parla dei farisei dell'epoca, perché non siete da Dio. Facevano una funzione religiosa davanti al popolo, pretendevano di conoscere quello che Dio ha da dire, ma in realtà Gesù li sta scoprendo la loro vera natura, dicendo chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Lui era la parola incarnata che parlava da parte di Dio. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Tanti verranno un giorno pretendendo davanti al Dio, davanti al nostro Signore, che non abbiamo fatto noi, non abbiamo detto noi, non abbiamo testimoniato noi, e il Signore dirà: non vi conosco, allontanatevi da me, perché non avete fatto secondo la mia volontà. Non avete operato secondo la mia volontà. Paolo ai Corinzi, capitolo 2, dice: ma all'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui, e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa, e egli stesso non è giudicato da nessuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire? Ora noi abbiamo la mente di Cristo, dice Paolo. Chi? Il vero cristiano. Gesù stesso, spiegando ai suoi discepoli tutto quello che dovevano sapere, andavano insieme per diverse città, avevano comunione insieme con il Signore, che sarebbe, come ricordava Marcello prima, anche un grande esempio per seguire il Signore, stare nella sua presenza, stare uniti intorno al nostro Signore. E venivano incoraggiati questi discepoli, e venivano sostenuti, venivano insegnati, le cose di cui abbiamo bisogno tanto anche noi: conoscere, stare vicino al Signore per confidare sempre di più in Lui. Gesù in Matteo capitolo 28, 18 conclude diciamo il suo percorso con questi discepoli dicendo: e Gesù avvicinandosi parlò loro, era lui e i suoi discepoli, dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate sicuri, non dubitate, fate quello che vi sto dicendo, è la cosa giusta da fare, anche per te, anche per me questa mattina. Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fatemi discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Alla fine dell'età presente. Giovanni sapeva che avevano bisogno di essere incoraggiati, ma sapeva anche che da lì in poi non sarebbero rimasti da soli. La stessa cosa è quello che succede oggi. Gesù non è presente con il suo corpo, ma noi non siamo da soli. Ha promesso ai suoi discepoli che sarà con loro, e io ci credo, e noi ci dobbiamo credere che Gesù è con noi tutti i giorni, non solo la domenica in chiesa, non solo quando ci incontriamo, ma tutti i giorni. E se all'epoca nelle chiese si infiltravano le persone che volevano dubitare di questa e non credevano in questa contemporanea divinità e umanità del Signore, ancora oggi possiamo trovare di questa categoria di persone che vogliono portare delle loro verità che non appartengono al Signore. E durante i secoli abbiamo visto che l'uomo è stato molto bravo a inventare, a creare nuove religioni e nuovi nomi, mettendo insieme dei pezzi a loro piacimento. Ma se alla base non c'è la parola di Dio, se alla base non è la verità che noi troviamo nella sua parola, nulla non può reggere. Ecco perché siamo chiamati a essere pronti, conoscere la verità affinché possiamo distinguere, riconoscere lo spirito della verità, lo spirito dell'errore. Voi siete da Dio. Giovanni è molto incoraggiante dicendo: voi siete da Dio, figlioli, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è in mondo. Il Signore è presente nei nostri cuori attraverso il suo Spirito Santo. E sappiamo che è il creatore di ogni cosa, e che può operare ancora oggi, può trasformare ogni cuore, e chi non è da Dio non può parlare o non può comprendere quello che è il suo messaggio. E noi per questo non ci dobbiamo scoraggiare di portare questo Vangelo, dobbiamo continuare nel operare, perché questo messaggio del Vangelo, questo messaggio della buona novella, ancora oggi penetra nei cuori di coloro che sono veramente alla ricerca di Dio. Ci sono tante persone che sono alla ricerca, che vogliono conoscere questa verità. Questa mattina vorremmo riflettere su questo, vorremmo pensarci che è molto importante non solo conoscere ma anche mettere in pratica. Se uno conosce il Signore, se ascolta, ma se applica anche questa parola della sua parola, nella sua vita, questo noi può fare che solo bene. Lo aiuta a crescere, ci aiuta a sviluppare, a diventare questa crescita spirituale di cui abbiamo tanto bisogno. E più conosciamo questa verità ci aiuta a camminare secondo la sua volontà. Signore Gesù ha chiesto ai suoi discepoli di andare. Andate a fare cosa? Andate dunque fate i miei discepoli. Quindi non è che le persone devono seguire noi, ma noi dobbiamo presentare il nostro Signore, presentare quell'opera che Gesù ha fatto affinché le persone che lo conoscono possono diventare i suoi discepoli, come leggiamo la sua parola, e seguendo certamente anche il comandamento del battesimo e tutto quello che lui ha lasciato scritto. Ma un'altra cosa importante che vediamo è osservare tutte le cose che sono stati comandati. Quindi Gesù non ha detto soltanto alcune cose, ma è stato vicino ai suoi discepoli, insegnando loro tante cose, anche del comportamento, di come devono fare, come devono parlare. Siamo chiamati anche noi a questo. La vera missione del vero credente, possiamo chiamare questo, è di essere una testimonianza. E noi vogliamo far tesoro di questa parola, farla nostra. E il Signore fa la sua parte, il Signore ci aiuta nel seguirlo, se noi ci lasciamo guidati da Lui. Così vogliamo ringraziare il Signore. Signore, vogliamo ringraziarti perché, Signore, non per i nostri meriti, ma per i tuoi, Signore, siamo più che vincitori. Vogliamo ringraziarti, Signore, perché tu per primo, Signore, hai lasciato un esempio di come dobbiamo vivere su questa terra, Signore, di come dobbiamo camminare su questa terra, guidati dal tuo Spirito Santo. Ti ringraziamo, Signore, perché tu sei con noi, tu sei colui che, Signore, ci hai riscattati, Signore, tirato fuori, Signore, dal peccato di questo mondo. Ti ringraziamo e ti lodiamo perché ti apparteniamo, Signore, e questo non è il nostro merito, ma è il tuo. Vogliamo lodare te, glorificare te, per la tua fedeltà, per la tua benevolenza. Nel nome di Gesù, amen.